chiede di essere colmata invece. La realtà infatti è che i comportamenti dei singoli e dei gruppi in un dato contesto spazio-temporale, quale quello in cui si sono verificati la maggior parte degli episodi contestati ai manifestanti, devono necessariamente essere messi in relazione causale con quanto accaduto nell'immediatezza, debbono essere valutati con estrema attenzione. Non si può liquidare con un arbitrato spezzettamento della cronologia degli eventi tutto quello che può contribuire a spiegare il comportamento degli imputati, se non a costo di fare considerazioni che fanno torto ad ogni regola, non solo del diritto, ma prima ancora della logica. Mettiamo subito qui in esordio, per dir così, una ipotesi. Facciamo l'ipotesi che il corteo delle tute bianche, invece di essere fermato e attaccato con le modalità con cui è stato attaccato mentre scendeva da via Tolemaide, fosse stato, così come era negli accordi, lasciato confluire fino a Piazza delle Americhe, arrivare fino a Piazza delle Americhe. Siamo sicuri che gli eventi successivi sarebbero stati gli stessi? Questa è una domanda che, come vedremo, poi va a investire d'amblè, proprio in pieno, tutta la questione anche della ricostruzione del 419. Ivi compreso per quanto riguarda gli odierni imputati, quasi tutti, se non sbaglio, quasi tutti e 25, cui è addebitato o oggi all'uno, oggi all'altro, un poco all'uno, un poco all'altro, anche comportamenti del venerdì pomeriggio, cioè comportamenti che fanno capo al dopo attacco da parte dei carabinieri al corteo delle tute bianche. E allora, se, ripeto la domanda, se il corteo, come era previsto e come era stato non autorizzato, perché con la nuova norma i cortei non hanno più da essere autorizzati, ma era stato preavvertito e non era stato vietato, e quindi era sostanzialmente autorizzato, il termine è atecnico, diciamo, però per intenderci, diciamo che si muoveva legittimamente. Se fosse stato lasciato arrivare fino a Piazza delle Americhe, come era convenuto, i nostri 25 si sarebbero comportati così come si sono comportati, oppure si sarebbero comportati diversamente? I nostri 25 si sono comportati, ammesso che si siano comportati, io non toccherò le singole posizioni, ammesso che si siano comportati in un certo modo, l'hanno fatto per loro volontà, loro scelta, loro, vedremo poi, rappresentazione di ciò che poteva accadere, rappresentazione mentale, oppure perché è intervenuto questo dato, questo fatto assolutamente sconvolgente. Direi che ci sono sicuramente tre buchi principali nella ricostruzione generalissima operata dall'accusa. Li ho detti, sono l'attacco alle prime file del corteo delle tute bianche, la carica, l'attacco ai manifestanti della rete Lilliput in piazza Manin e poi l'attacco di Puntavagno del mattino dopo. Sempre in tema generale, l'ho già accennato, ma dobbiamo sicuramente rilevarlo per poi non riprenderlo, giuro, non lo riprenderò praticamente più, ciò che è ugualmente accaduto alla Diaz e a Bolzaneto. Siamo sicuri che anche questi elementi, questi due tragici momenti, non affondano le loro radici, la loro radice, proprio nel modo di concepire in maniera sviata, in maniera legittima, mantenere l'ordine pubblico in quelle giornate a Genova. La Diaz, nel suo apparentemente, assolutamente immotivato accadere, usiamo questo termine che più astratto non si può, non discenda direttamente invece da alcune modalità con cui si era richiesto di intervenire per mantenere l'ordine pubblico, vale a dire che a quel punto dovevano per forza essere fatti degli arresti, indipendentemente dalle responsabilità. E Bolzaneto, con la sua sospensione dei diritti, addirittura la sua sospensione dell'habeas corpus, Bolzaneto è probabilmente il punto più buio dal punto di vista dei diritti di quelle giornate di Genova. Perché? Perché noi tutti siamo abituati a pensare che quando un cittadino è in mano allo Stato, al potere statuale, deve essere assolutamente intangibile. Non possiamo pensare lontanamente che sia diverso, perché altrimenti tutto il tema della delega allo Stato nell'esercizio della forza, tutto il tema anche della giurisdizione e così via, vengono meno, non hanno più senso. In questo senso io credo che Bolzaneto è veramente l'abisso di ogni diritto, e non risente, siamo convinti che non solo non risenta, ma non abbia le sue profonde radici in ciò che è accaduto non soltanto nei giorni del G8, ma anche nelle settimane precedenti. Duole dirlo, ma credo che sia così, che il punto più basso dal punto di vista della tutela dei diritti del singolo, del cittadino, dell'uomo che si è avuto in quei giorni ha motivazioni e radici in cui ci sono responsabilità le più svariate di chi doveva mantenere l'ordine pubblico, ma anche di chi doveva, diciamo così genericamente, presiedere o sorvegliare alle modalità di tenuta dell'ordine pubblico. Piace dirlo, ma siccome non è mia abitudine nascondere nulla sol perché sto parlando di fronte a dei magistrati, ci furono responsabilità anche della magistratura genovese. Bolzaneto, se non ci fosse stata l'interdizione di colloqui, la sospensione dell'interdizione sotto forma di sospensione dei colloqui fra arrestati, detenuti e i loro avvocati, non sarebbe accaduto. Se gli avvocati avessero potuto bussare e intervenire dentro alla caserma, non sarebbe successo quel macello che è successo e di cui nell'aula più in là ci interessiamo, anzi no, questa si fa quasi sempre giù nell'aula magna, ci stiamo interessando settimanalmente con racconti dire drammatici e dire poco. E quindi vi è anche una responsabilità più vasta, perché il concetto di ordine pubblico implica che molti soggetti entrino, cospirino a, come dire, a indirizzare in un certo modo le modalità e il concetto stesso di ordine. Addirittura, anche qui, devo dire però, qui la magistratura genovese si è comportata egregiamente, c'era stata una proposta di spostare la competenza per i reati commessi, eventualmente commessi, perché siamo nelle settimane precedenti, non è che siamo quando i reati erano commessi, nelle settimane precedenti, di spostare la competenza dai GIP genovesi ad altri GIP, Pavia e così via. Devo dire, l'ufficio GIP, ci fu una levata di scudi vera e propria, dicendo no, sappiamo farlo, lasciatecelo fare, saremo in grado di farlo, e così è stato. Però il fatto stesso che si potesse pensare ad un simile sgarro di legalità la dice lunga su come ci si apprestava a fronteggiare il tema dell'ordine pubblico a Genova in quei giorni. Sappiamo poi, ce l'hanno detto i testi, ripetuto molte volte, degli divieti di ingresso in Italia, della sospensione di Schengen per tutte le giornate e per le giornate precedenti. Ci ricordiamo, e l'abbiamo risentito dalle testimonianze, i tentativi e gli appelli di svuotare Genova, di creare un senso di allarme che doveva andare tutto in un'unica direzione per quanto riguardava l'ordine pubblico. Se l'ordine pubblico fosse saltato o comunque fosse stato messo in crisi, la responsabilità era preventivamente comunque da addebitarsi ai manifestanti. E allora ciò di cui si discute oggi si colloca fra queste due parentesi: l'allarme precedente nelle settimane del G8 e i fatti di Diaz e Bolzaneto che, come dire, tragicamente chiudono fra parentesi le manifestazioni, il G8 stesso e le manifestazioni contro il G8. Detto tutto ciò in esordio, io credo che il mio compito sia quello di andare dritto al sodo del 419. Mi è stato chiesto, in accordi tra i vari difensori, come è giusto e logico che sia, di affrontare un tema che in qualche modo unifica le difese, e che non significa che il mio discorso debba valere per forza per ogni difensore, naturalmente. Il mio è un tentativo di una lettura di un reato, la cui lettura non è affatto semplice, perché si tratta in qualche modo di una novità giuridica. Non l'articolo stesso, l'articolo risale al 1930, figuriamoci, ma l'applicazione o riesumazione in un caso come questo è realmente qualcosa di nuovo. Vedremo che è di nuovo anche, del tutto nuovo, inedito, anche rispetto alle ultime pronunce che ci sono state per i cosiddetti fatti da stadio, perché è stato riutilizzato, riesumato anche specificamente, anzi apposta, per i fatti da stadio. Ma questo è un tema di genesi che tocchiamo fra qualche momento. Non voglio essere pedante di fronte al tribunale, ma forse vale la pena di richiamare il fatto che il reato c'era già nel codice precedente. Codice Zanardelli, il 252 era in tutto simile, assai simile, ma non, l'ho detto male, ma non in tutto simile al 419. Stava ugualmente, ed era questa una novità nei delitti contro l'ordine pubblico, e diceva che chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno, è punito con la reclusione da 3 a 15 anni e da 10 a 18 se consegua anche in parte l'intento. Si coglie subito quali sono le differenze. È un articolo, una previsione di legge in cui il dolo entra in maniera specifica, il dolo specifico entra a pieno titolo, anzi direi quasi ultra specifico, perché la dizione diretto a non può indicare se non una chiara volontà che il giudice tenga conto di ciò che la gente vuole, addirittura non soltanto la volontà, ma probabilmente anche il movente, per dir così, che come sappiamo è a monte stesso del dolo, del reato. E poi c'è una differenziazione fra un reato di pericolo, che è punito nei minimi, almeno in maniera molto più lieve che non nell'ipotesi successiva del 419, temporalmente successiva, nell'ipotesi invece in cui il danno sia stato raggiunto, quindi si sia di fronte a un reato di danno vero e proprio, invece la punizione a questo punto, ma solo a questo punto, diventa addirittura più pesante che non con l'attuale 419. Io credo che dobbiamo tenere presente queste due. È vero, ogni norma che succede alla precedente ha le sue motivazioni, il legislatore non è tenuto e di fatto molto spesso non guarda la discendenza storica della norma che va a stabilire. Però nell'esegesi di una norma difficile a comprendere, quindi difficilissima da applicare, qual è il 419, non si può non tener conto anche della lettura, come si dice, storica stessa. Sempre e poi per venire invece e collocare il 419 nel nostro codice, intanto rileviamo come il tema della devastazione e del saccheggio non ricorra soltanto, l'ha detto anche l'accusa, no? Giustamente soltanto nell'ipotesi del 419, ma ricorre anche nell'ipotesi del 285 e siamo nei delitti contro la personalità interna dello Stato. Però devo dire che anche nel 285, per esempio, il tema del dolo è trattato, come dire, perfettamente in linea con il vecchio 252 zanardelliano, vale a dire richiedendo un dolo chiaramente specifico, come ci ha detto anche il rappresentante dell'accusa. Di questi due dati non possiamo non tener conto in qualche modo, no? Cioè sia storicamente sia nella comparazione col 285 il tema del dolo assume una sua rilevanza che non può essere ignorata, anzi che il legislatore ci dice che deve essere presa in attenta considerazione. Del resto la collocazione codicistica del 419 tra i reati di ordine pubblico e i suoi vicini, per dir così, si pensi massimamente al 416, 416 bis, soprattutto ai reati di associazione mafiosa, è chiaro che rimanda da un lato a un concetto di ordine pubblico e quindi di violazione dell'ordine pubblico in cui non si tratta soltanto di un ordine pubblico di piazza, per dir così, eh? Un ordine pubblico materiale, perché l'associazione mafiosa può esprimersi e minare alle radici lo Stato pur non venendo mai a scontrarsi con le forze dell'ordine, pur non venendo nel senso di scontro di piazza, no? E quindi evidentemente rimanda a un concetto di ordine pubblico che è assai, ma assai più complesso e più vasto che non il cosiddetto ordine pubblico materiale o di piazza. Dall'altro, il 416 bis, vicinissimo nella sua collocazione al 419, direi che quant'altri mai richiede una ricostruzione anche del momento dell'abolizione o della rappresentazione, ma nel caso del 416 bis, nel momento dell'abolizione, soprattutto anche in quelle forme per le quali è stato elaborato, per esempio, l'ipotesi del concorso morale o addirittura il concorso esterno, giusto appunto, in relazione al 416 bis, l'indagine su ciò che volevano i soggetti. La affiliazione corrispondeva, o la vicinanza all'associazione corrispondeva o non corrispondeva ad un elemento forte di volontà. Dicevo che tutti i reati dal 414 al 421 sono ipotesi in cui non soltanto, come dicono, come tutti sono d'accordo nel dire, colpiscono direttamente l'ordine pubblico e non in forma mediata come ogni altro reato del codice. Ogni reato naturalmente va a scalfire l'ordine pubblico, anche il furto al supermercato è una rottura del sistema di legalità, del sistema di ordine che pubblicisticamente ci siamo dati e abbiamo accettato. No, in questi reati è l'ordine pubblico stesso che viene ad essere colpito e quindi è l'intero assetto statuale che sotto forma magari anche soltanto assai discutibile dal punto di vista costituzionale, assai discusso per esempio di apologia di reato e così via, è l'intero assetto statuale che in qualche modo si vuole poco o tanto minare. Ma sempre per procedere su questa, pur breve, spero, un pochino noiosa, ma per forza quando si fa l'esegesi delle norme dal punto di vista storico è difficile essere brillantissimi, ma vogliamo porci una domanda: come mai la Corte Costituzionale non è mai intervenuta sul 419? Io non ho trovato pronunce che riguardassero il 419, eppure ictu oculi, diciamo, sulla base dei canoni che normalmente si utilizzano per andare a indagare se ci possono essere profili di incostituzionalità in una norma, il 419 è fra i più papabili, per dir così, per essere rimesso davanti alla Corte, no? Perché appare e è, ahimè, secondo me, un reato aperto, E quindi, nella misura in cui, lo vedremo ormai fra poco, nella misura in cui rimanda a un concetto di ordine pubblico, e nella misura in cui il concetto di ordine pubblico non è codificato, è tipicamente un reato aperto. E quindi uno dovrebbe pensare, ma come mai non è stato mai mandato il 419 alla Corte? Credo che ci sia un motivo, no? E beh, è un motivo storico in buona sostanza, perché la Corte ha cominciato a funzionare nel 1953, si erano già esaurite completamente le applicazioni del 419, quelle massicce, quelle del dopoguerra, quelle per reati di vandalismo nei confronti di interi villaggi, palazzi, parti di città e così via, nell'immediato dopoguerra, zone e posti abbandonati dagli sfollati e che venivano presi di mira da bande vere e proprie di saccheggiatori che hanno caratterizzato in parte il paese negli anni 45-46. Bene, come dire, la Corte non ha avuto modo di cimentarsi con il reato. Le ultime applicazioni, le vedremo poi, vale a dire quelle sui reati da stadio e due volte su questioni di manifestazione, una a Milano e una a Torino, evidentemente non è stata sollevata la questione, e del resto non la solleveremo nemmeno noi qui oggi, perché altrimenti avrei fatto, come dire, memoria. Voi la potete sollevare naturalmente d'ufficio se, per esempio, doveste constatare che su un tema nevralgico per questo processo, qual è l'ordine pubblico, il fatto di non avere una definizione più certa all'interno del nostro sistema codicistico di questo elemento non vi consente di arrivare ad un giudizio, vi lascia dei dubbi proprio sulla portata del 419. Noi cercheremo di dimostrare, dal nostro punto di vista, che il 419 può non essere rimesso alla Corte Costituzionale nella misura in cui si abbracci un determinato modo di concepire l'ordine pubblico e quindi il mantenimento dell'ordine pubblico, vale a dire l'oggetto stesso della tutela della previsione codicistica, del reato previsto dal codice. Se lo si abbraccia in un certo modo, probabilmente non c'è bisogno neanche di andare di fronte alla Corte. Dicevamo che lo stesso PM riconosce che non vi è una sterminata giurisprudenza, ha usato questo termine qui un po' eufemistico per dire non solo non c'è una sterminata giurisprudenza, ma c'è poco o niente, devo dire, poco o niente. Ci sono appunto tutte le sentenze che riguardano fatti del 1945-46 che sono lontani, diversi, credo che difficilmente possa essere utilizzata una giurisprudenza peraltro variegata, in cui alcune pronunce ci potrebbero astrattamente anche far comodo, potrebbero far comoda questa difesa, le pronunce per esempio che dicono che non vi è il reato nei villaggi ormai abbandonati potrebbe essere utilizzata in una chiave difensiva, ma io credo che il compito non è quello di andare a reperire in ipotesi totalmente diverse qualcosa che ci aiuti in un caso così differente da quelli di allora. Ma dobbiamo pure domandarci allora un'altra domanda, e questa è sì di fondo, signori del Collegio. Il nostro paese, negli anni che vanno appunto dal 46-47, dall'immediato dopoguerra, fino al 2000, ha conosciuto manifestazioni anche violente, molto violente, ha conosciuto episodi che sono stati non di pochi minuti, di vera e propria guerriglia urbana, qua, là, nelle grandi città, a Genova stessa e così via. Così come ha conosciuto anche episodi che, secondo i canoni dell'accusa oggi, sarebbero da definirsi indiscutibilmente di saccheggio, vale a dire ipotesi della cosiddetta spesa proletaria. Ipotesi di spesa proletaria, cos'altro sarebbe se usassimo i canoni dell'accusa una spesa proletaria se non un episodio di saccheggio, spesso ben più gravi di quanto non siano successi a Genova e in un contesto del tutto assimilabile ai fatti di Genova. Eppure nessun procuratore della Repubblica ha agito nei confronti di queste, di questi fatti e di questi agenti, di questi manifestanti, di chi agiva in simili, per simili fatti e in simili contesti. Nessuna procura della Repubblica ha agito ex articolo 419, se l'è sentita di contestare il 419. Ed è per questo che c'è questo blackout giurisprudenziale in questi 50 anni, mica per altri motivi, perché di fronte a fatti per certi aspetti gravi quanto quelli genovesi, non, che hanno messo sicuramente in discussione o forse addirittura in crisi l'ordine pubblico di piazza, l'ordine pubblico materiale, ben più che a Genova, i singoli fatti, non si è inteso utilizzare lo strumento del 419, perché evidentemente si sentiva e si percepiva che non era quella la chiave di lettura per quei fatti. Non era quella la chiave di lettura per le manifestazioni dell'autonomia che per molti anni, nella seconda parte degli anni 70, costringevano tutti i sabati a tenere chiusi i negozi del centro di Roma e la gente non andava a fare shopping e, come dire, realmente la città si blindava, si autoblindava e poi venivano costellati da uccisioni, morti dall'una e dall'altra parte, prevalentemente dalla parte dei dimostranti, ma non soltanto dalla parte dei dimostranti. Si sono utilizzati altri canoni ermeneutici e quindi altre norme e si sono attivate. Non è che giustizia non è stata fatta. Giustizia è stata fatta, la gente è andata in galera per quei fatti, è andata in galera per però altri reati, altre norme che non il 419. Questo io credo che debba essere tenuto in conto perché, come dire, noi facciamo affidamento anche in una sorta di linea giurisprudenziale, no? Cioè chi si affida, chi studia e per poi cercare di portare nelle aule giudiziarie un tema o una prospettazione, si muove anche, ed è giusto che si muova anche, su decisioni o non decisioni precedenti. E quindi la domanda come mai non ci sono decisioni, quando invece abbiamo conosciuto fatti che per quanto riguarda devastazione, violenza, saccheggio, sono stati, come dire, importanti e gravi quanto quelli genovesi, per altri aspetti no, ma sono aspetti che non possono essere addebitati ai manifestanti. Io credo che la domanda ce la dobbiamo fare. La domanda porta ad un'altra questione, ad un altro punto interrogativo. Come mai in questo caso la Procura di Genova ha operato questo repêchage vero e proprio del 419? Come sempre in queste domande, come sempre quando si va a indagare in decisioni che non fanno capo a una sola persona, ma in qualche modo si costruiscono nel tempo attraverso una pluralità di soggetti e così via, le risposte possono essere multiple e essere anche tutte quante giuste, tutte quante convergenti e tutte quante in qualche modo spiegare una domanda, dare risposta a una domanda come questa. Una possibile risposta, che ahimè mi convince, è che si voleva colpire duro i manifestanti in quanto tali. Il 419, voi lo sapete bene, prevede una pena per la quale non c'è scampo, anche con le attenuanti, a meno che, e lo vedremo, non si riconosca tutta una serie di attenuanti, se vi è responsabilità, affermazione di responsabilità, da 8 si scende a 6, ma scendere sotto i 6 è molto difficile, molto molto difficile. È possibile, lo vedrete attraverso le parole di altri colleghi, ma è molto difficile. Sostanzialmente come dire, il valore deterrente del 419 è enorme.